fallo, io mi metto in back off.
Allora, buongiorno. Ecco, abbiamo qualche piccolo problema di collegamento con Stefano. Intanto aspettiamo. Buongiorno a tutti, bentrovati qui alla Fusione in diretta. Stamattina abbiamo un ospite che tutti ben conoscete, Stefano Puzzer, mentre il nostro Enrico tenta di raggiungerlo, di farlo entrare nella diretta, così almeno avremo modo, insomma, di fare una presentazione per fare un riepilogo di quello che è, diciamo, l'excursus del personaggio, potremmo definirlo ormai personaggio Stefano Puzzer, e capire anche quali sono le prospettive nell'immediato futuro. Ecco, tempo per il collegamento, che Enrico invii il link per l'ingresso a questa diretta, poi cominciamo. Okay. Ricordando,
è un po' un problema adesso. Signori, intanto buongiorno, scusatemi, ma è come sempre, io sono... perché purtroppo non ce l'ho negli amici.
Prova a mandare il link sul suo Messenger, copi il link che ti è stato inviato su WhatsApp, copi quel link e lo invii.
Ok, allora, pronto Stefano? Sto provando a mandartelo. Il mio... è meglio che mi mandi l'amicizia, infatti. Allora, Enrico Stocco, mi trovi? Enrico Stocco, re dei re, sì. Ma si vede solamente la faccia, normale, ma c'è scritto re dei re. Esatto, Stocco, sì, con due C. Ciao.
Senti, puoi provare magari il link che ti è stato dato, se ti posso girare anche io, sul WhatsApp, poi lo copi e glielo incolli sul Messenger.
Allora Marco, ti spiego. Il problema è che adesso il contatto me lo ha, se vuoi te lo mando io, il contatto glielo mandi tu, come vuoi.
Proviamo anche così, però devo salvarlo, magari. Intanto
adesso mi manda l'amicizia su Facebook, da quello che mi ha detto, eccolo qua. Confermo. Perfetto. Quindi ce l'ho come amico. Adesso riprovo a mandarglielo su Messenger. Ok, copia il link. Scusate ragazzi, i soliti casini che faccio io, sono io il casino qua. Ok, questa la togliamo dal caspita. È un macello con la connessione.
Vediamo se riusciamo a stabilire il collegamento.
Ok, allora. Vediamo un po'.
Dovremmo vederla apparire qui nella schermata e poi...
Sì, adesso lo vedo comunque anch'io qua, in teoria. Eccolo qua. Stefano Puzzer, perfetto. Invia, io gli do la copia del link. Che non c'è più. Ok, perfetto. Ok, è stato inviato il link, ragazzi.
Bene, tra poco arriva allora.
Ok, perfetto. Aspettate che gli scrivo. Fatto, ora c'è. Benissimo. Ok, siamo in attesa per l'appunto che si colleghi Stefano Puzzer, come stavamo dicendo. Vedo che siamo già abbastanza collegati. Marco, attendiamo un attimino che gli ho mandato adesso il link d'entrata a Stefano.
Sì, ecco, diciamo, cercheremo anche di... Poi più tardi daremo anche spazio a domande, quindi agli ingressi. Magari faremo anche partecipare persone per fare domande, insomma, no? Per capire...
Sì, esatto. Per entrare, per l'appunto, qualche persona. Non possiamo far entrare tutti, già ve lo diciamo. Per cui siamo intanto in attesa di vedere quando si collega Stefano, per l'appunto. Stiamo un attimo vedendo. Stiamo attendendo. Allora, io ho mandato il link.
Eccolo qui. Su... È arrivato.
Eccolo qua, è arrivato.
Buongiorno Stefano.
Ok, orca miseria, l'abbiamo fatto in due. Perfetto. Ci stiamo mettendo e togliendo. Buongiorno Stefano Puzzi.
Buongiorno a voi, scusatemi, ma il mio livello di tecnologia
è pari al mio.
Del Medioevo.
È pari al mio, stai tranquillo. Mi sono incasinato un po' dappertutto, faccio un po' fatica. Allora Stefano Puzzer, appunto, io ho letto un po' di cose su di te, ti do del tu innanzitutto.
Assolutamente.
Ho letto per l'appunto che sei stato nei sindacati, nel sindacato da circa 6 anni più o meno, se non sbaglio.
Ho sentito nulla, sai, scusami, ma mi arrivano telefonate una dietro l'altra.
Immagino. Allora dico, nasci come sindacalista, da quello che so io, circa 6 anni fa al porto di Trieste con uno sciopero. Mi senti?
No, ti sento malissimo.
Mi senti malissimo?
Prova con l'auricolare magari? Non so se...
Aspetta, adesso prendo l'auricolare. Morita,
che riesci a collegare.
Del resto, ragazzi, le cose sono sempre...
Come?
Del resto, dico, le cose, quando sono leggermente più, diciamo, preziose, diventano più complicate, inevitabile.
Sì.
Le buone chiacchierate nascono sempre così. Allora, ti dicevo, ti stavo presentando per l'appunto, stavo presentando la tua persona e dicendoti, se mi senti, dicendo
dimmi, dimmi.
Nasci come sindacalista con uno sciopero che del 2015, se non sbaglio.
Ma guarda, io non nasco come sindacalista, noi, siccome i sindacati principali confederali a Trieste erano nulli, noi abbiamo deciso come lavoratori di creare un sindacato nostro autonomo, ma che sì, di sindacato aveva poco nulla, nel senso che noi non avevamo delegati sindacali con la cartellina. Noi siamo lavoratori, sempre in banchina, che però si occupavano dei loro contratti, dei loro diritti.
Sì, infatti, e si chiama, mi sembra, il CLPT.
Coordinamento Lavoratori Portuali di Trieste.
Perfetto, e ti rifacevi al Trattato di Parigi del 1947, se non sbaglio.
Noi ci rifacciamo all'84-94, che è la legge italiana sui porti, e che per Trieste include il regime speciale dell'allegato ottavo. Ma c'è scritto all'interno della legge nazionale.
Sì, 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 me lo sono andato a leggere e ne so più di qualcosa, sì, infatti. Allora, e dopodiché, comunque sia, torniamo ai tempi d'oggi intanto. Io dicevo, facevo un attimo questa spolverata di carriera per far capire per l'appunto che, insomma...
È scomparso.
È scomparso Puzza.
Aspettiamo che rientri, probabilmente erroneamente ha cliccato sul...
Sì, sì, per non far tanta confusione, da quello che io so, dalle informazioni che io ho... Per l'appunto, come stava dicendo, stava portando avanti l'allegato 8, eccolo qua, l'allegato 8 del Trattato di Parigi. Ma al di là di questo, eccoci qua, capisco i problemi di connessione perché di solito ce li ho anch'io.
No, adesso ce l'ho fatta, sono a posto.
Perfetto. Allora, al di là del Trattato di Parigi, che ci torniamo un attimo dopo per vedere, era una spolverata per dare un attimo una presentazione alla tua persona, perché la gente continua sempre a vederti come figura attuale, come una protesta continua che sembra quasi campata in aria. Invece le radici ci sono radici dove porti per l'appunto avanti dei diritti e i diritti dei lavoratori. Oggi come oggi mi dicevano per l'appunto che sei stato a Ginevra, all'ONU abbiamo visto, sei stato a Vienna, se non sbaglio, per cercare di raggruppare, ma sei stato anche a Genova. Ci racconti un po', se vuoi, se hai voglia, prima di farti qualche domanda, poi anche da fuori, perché vedo che ci sono parecchie domande, e ci racconti un pochettino Genova, per esempio, il porto di Genova. Sentivo parlare anche a Mestre, sentivo parlare di Genova, con i portuali di Genova. Avete preso qualche accordo?
Guarda, noi abbiamo creato dei gruppi resistenza di portuali sia di Trieste che di Genova, perché siamo convinti che se ci deve essere di nuovo un'azione nei porti, e pensiamo che ci sarà, deve essere all'unisono, stesso orario, stesso giorno, sia per Trieste che per Genova. Quindi ci sono due gruppi coesi che sono stati messi assieme con dei coordinamenti, dove sono presenti solo lavoratori portuali e nessun'altra associazione, perché è giusto che la protesta sia fatta da portuali e non da altre entità nei porti, soprattutto.
Ho capito, nei porti.
Cioè, l'iniziativa venga dai portuali, poi non che le persone non ci possano...
L'obiettivo di questa iniziativa qual è?
Dimmi.
L'obiettivo di questa iniziativa.
Qual è? L'obiettivo è, noi ci siamo resi conto che comunque questa unione tra portuali è una cosa attuale contro il Green Pass e l'obbligo vaccinale, ma è un'entità, una realtà che a noi servirà anche in futuro per andare a dar contro alle varie cose che si succedono nei porti. Ci sono problematiche come l'autoproduzione, che noi non sta bene, stanno tra virgolette uccidendo le varie compagnie portuali. Ci sono lavoratori interinali all'interno dei porti, è una cosa che secondo noi non va assolutamente bene, perché il lavoro portuale è un lavoro pericoloso dove devi avere la possibilità di crescere, ma non assolutamente con un lavoro interinale. Noi tutti siamo nati, abbiamo iniziato a lavorare nelle varie cooperative che c'erano una volta, ora non ci sono più, però bisogna trovare un sistema e soprattutto le idee siano determinati, e il fatto che le idee non devono arrivare dal palazzo, ma devono arrivare da chi è veramente sul campo, quindi dai lavoratori portuali.
Quindi, per l'appunto, dici, dovrebbe partire dal basso verso l'alto, ma come abbiamo
assolutamente
visto, sia a Roma e sia come sia andato all'ONU, mi sembra che non ci sia interesse proprio nell'ascoltare, perché noi abbiamo un quadro generale della situazione che è leggermente diverso, ovvero abbiamo capito, perlomeno adesso ti farò parlare anche con Marco e con molte altre, con un po' di persone, il quadro generale dice che c'è una totale indifferenza, disaffezione totale tra la parte, diciamo, governante o che governi e la parte più popolare delle cose, per cui c'è una situazione dove la protesta sembra quasi non servire a granché, se non a fare un po' di chiasso e niente più. Perché ciò,
ma guarda, diciamo che più che indifferenza c'è la totale assenza, la totale assenza di dialogo. E non solo di dialogo, ma di confronto e soprattutto di idee da chi sta nelle stanze dei bottoni. Nel senso, ti spiego cosa è successo qui a Trieste. Noi avevamo delegati sindacali che non facevano neanche parte del mondo portuale. Avevamo chi andava ai tavoli a discutere il nostro futuro, le nostre regole, e soprattutto per la nostra sicurezza, non c'entrava assolutamente col mondo portuale. Noi avevamo delegati calati dall'alto, avevamo ferrovieri, avevamo lavoratori edili, solo perché avevano fatto la loro carriera all'interno del sindacato e allora venivano sbalzati nel mondo portuale. Ma ti posso assicurare che il mondo portuale è molto difficile, ha tantissime regole e uno per capirci qualcosa o ci lavora dentro o alla fine non riesce. Tu non devi parlare di contratti, ci sono mille postille da dover capire e mille tipi di lavori che se non li fai non puoi capire. Per quanto riguarda poi l'ONU o il governo, secondo me le chiacchiere ormai stanno a zero.
Però una cosa volevo chiederti, se posso. Questi sindacalisti calati dall'alto, come sono stati accettati poi dai portuali normali?
Ma guarda, ti faccio solo l'esempio che noi abbiamo creato il coordinamento in 4 nel 2015. Sì. E attualmente sindacalizzati, come lavoratori sindacalizzati all'interno del porto, ce ne saranno 400. Con la nostra sigla, poi ci sono le altre 5 sigle, tipo noi abbiamo 280 iscritti.
Sì, contro i quasi 600 delle altre che si accumulano, più o meno.
Contro, perché, scusa?
Contro quasi le 600, se non sbaglio, che si accumulano tra CGL, CIS, UIL e tutte le altre.
No, assolutamente no. I totali dei sindacalizzati sono 400.
Ah, sono 400, ho capito.
Quindi il restante 120 ragazzi sindacalizzati sono divisi in altre 5 sigle.
In altre 5 sigle, voi invece siete un corpo unico.
E questo è quello che ci ha permesso di andare ai tavoli e a pretendere di dover essere ammessi ai tavoli, perché La legge sindacale dice che se tu all'interno di un'azienda, ti faccio esempio, un'azienda ha 100 dipendenti, 50 sono sindacalizzati, tu hai più della metà di persone tesserate e tu
Certo.
hai tutto il diritto di essere seduto al tavolo. E quindi noi, nonostante non fossimo firmatari del contratto nazionale, avevamo tutto il diritto come rappresentanza di andare ai tavoli a controfirmare gli accordi. È proprio per questo che adesso c'è questa ripicca da parte dell'autorità portuale di Trieste, che ha tolto al coordinamento lavoratori portuali questo mandato che loro hanno fatto un anno fa, che però è post di tutti gli accordi che noi avevamo firmato negli anni. Quindi alla fine è solamente una ripicca burocratica, perché nel momento in cui tu firmi degli accordi hai la totalità.
Totalitarietà, tutti la
Ecco,
totalitarietà, ok.
bravo, e il diritto di andare avanti ai tavoli. Anche
Beh.
perché il sindacato non è una sigla, il sindacato sono i lavoratori. Cioè
Esatto.
questo non bisogna perdere di vista. Il sindacato non è altro che un vettore che va al tavolo al posto dei lavoratori.
Il
Quindi
rapporto.
questo è quello che noi abbiamo sempre portato avanti ed è per questo che la nostra credibilità è sempre stata intatta. Dopodiché,
Ok.
nel momento specifico, all'inizio la nostra manovra era sindacale, fuori dal porto, proprio contro il Green Pass, per i tamponi e tutto qua. E quando cioè noi portuali della Resistenza, chiamiamoci così, abbiamo capito che il problema era di tutti gli italiani e non solo dei portuali, io in prima persona ho deciso di dimettermi dal ruolo dal direttivo del sindacato, perché ho intrapreso questa battaglia assieme ai miei colleghi e a quelli di Genova. Perché
Ho visto, infatti, ho visto
bisognava dividere l'azione sindacale da altre cose.
da un altro tipo di azione, perché la rappresentanza
Assolutamente.
sindacale poi era portuale e basta, mentre invece inizia ad avere anche una spinta nazionale da quello che vedo. Vabbè, lascio intanto la parola a Marco. Marco Americioni, vi presento Stefano Puzzer
Ciao Stefano,
e
ciao,
tranquilli, fatemi
buongiorno.
le vostre domande.
Buongiorno a te. No, ecco, volevo diciamo fare un po' un riepilogo di quella che è la situazione attuale, no? Quindi il personaggio ormai Stefano Puzzer lo conosciamo perché comunque ha girato varie piazze, si è spesso ospite anche nei vari canali web, presso influencer, blogger, eccetera. Adesso diciamo siamo a un punto in cui dovremmo fare un po' tutti fare sintesi, cioè. Ci sono tante realtà, no? Tu stesso hai conosciuto a Trieste, hai avuto la solidarietà da parte di tanti esponenti di forze politiche, potrei citare Paragone, potrei citare anche Montesano, o, ecco, diciamo varie figure, non so, Toscano, stesso Fusaro, cioè tutte persone che hai conosciuto che tutti quanti stanno conducendo un'azione verso lo stesso obiettivo, perché di fatto parliamo dello stesso obiettivo, come tu giustamente hai ricordato, che l'obiettivo principale è eliminare il Green Pass e obbligo vaccinale che sembrerebbe alle porte, è chiaro che tutti quanti abbiamo lo stesso obiettivo. Allora, perché non ci uniamo tutti?
Bella domanda. Guarda, io l'ho sempre detto, anche questi giri che noi abbiamo fatto, che non sono state gite. Il palco e il parlare sul palco era una delle tante cose che andavamo a fare, perché secondo noi l'importante è creare una rete, un'unione di intenti verso l'obiettivo. E dopodiché, secondo me è l'ora che tutti facciano un bagno di umiltà e che nessuno voglia fare il protagonista e anzi che l'unico protagonista sia l'obiettivo finale, che non è neanche l'obiettivo finale, secondo me. Perché logicamente adesso il problema è il Green Pass e l'obbligo vaccinale, però noi non possiamo voler arrivare qui senza avere poi una strategia per il dopo, nel senso. Secondo me, arrivare a raggiungere l'obiettivo, perché secondo me lo raggiungeremo. E ci vuole un'azione concreta da parte di tutti, ma concreta intendo non solo manifestare o fare i cortei. Noi questa sera avremo una riunione definitiva e domani daremo la nostra idea sul da farsi, perché secondo noi è l'ora di fare un presidio in tutta Italia, ma un
Ecco,
presidio che dia un segno concreto.
scusami se ti interrompo, ma voglio dire, un tavolo come ad esempio la creazione di un soggetto unico, per esempio, cioè superare un po' queste manie di protagonismo, tu stesso avrai verificato, insomma, che sarai stato avvicinato in qualche modo, avrai visto che qualcuno ha tentato di mettere il cappello su questa, chiamiamolo, operazione dei portuali, no? Quindi non risulta più facile creare un soggetto unico che proprio metta al centro l'obiettivo che è l'eliminazione di determinate restrizioni, quindi limitazione alla libertà come Green Pass o obbligo vaccinale, cioè non possa superare questi egoismi, magari sicuramente spostare il problema più in avanti, perché come ben sai molti cercano di affrontarlo sul piano proprio politico, cioè diciamo creare una compagine che poi vada ad esempio ad elezioni, cioè che possa scalzare un governo e riniziare un gioco politico. Ecco, non credi che sia utile creare un soggetto unico che rispetti un po' le singole identità e che organizzate possono fare un'azione strategica congiunta, come tu poco fa accennavi?
Ma guarda, io ti dirò una cosa, noi, quando noi con i colleghi siamo andati nelle varie piazze italiane, noi ci siamo presentati come portuali, perché in primis abbiamo voluto racchiuderci, tra virgolette, arroccarci come portuali proprio per non avere nessun tipo di strumentalizzazione. Dopodiché, io assieme ai ragazzi qui di Trieste, ai cittadini normali, abbiamo creato l'agente come noi FVG. Questi gruppi si sono allargati in tutta Italia, ma è proprio un segno di rete, nessun fine politico. Certo è che io sono consapevole di questo, che bisogna comunque creare un qualcosa di unito, perché all'inizio, secondo me, dovremmo fare una sorta di stato parallelo. Non so se mi spiego bene, dopo nel
Prova a spiegarti meglio.
caso. Sì, cioè, chiaro è che dobbiamo buttare giù questo regime, bisogna resettarlo, secondo me. E questo è sicuro. Per questo prima dicevo che l'inizio sarà il Green Pass e l'obbligo vaccinale, ma bisogna creare un qualcosa per pensare non solo all'oggi o al domani, ma a più avanti. Però bisogna essere consapevoli che ci vogliono una struttura, una strategia e soprattutto
Un
riuscire
progetto.
a un
Un progetto.
progetto. Però ricordiamoci che questo progetto, io l'ho detto sempre dall'inizio, io non ne farò parte attiva, perché io l'ho detto sempre, lo ribadirò sempre, io con la politica non voglio avere nulla a che fare,
Però un progetto ce
nonostante
l'hai.
sia una politica pura. No, non parlo di politica quella dei palazzi di adesso, io parlo di politica anche quella che stiamo facendo noi tra di noi adesso, perché questa è politica. Ma non è una mia ambizione, non è una cosa che voglio fare. Però in tutto questo, secondo me, dovremmo fare un ragionamento che, secondo me, è la cosa migliore e secondo me lo dobbiamo fare. Ed è noi al nord abbiamo sempre parlato male del Sud. Abbiamo sempre avuto l'idea che il Sud ha bisogno di noi, che noi dobbiamo per forza di cose mantenere il Sud, che il Sud dipende da noi. Invece, secondo me, il Sud è l'unica entità che in questo momento potrebbe darci una mano, nel senso che il Sud ha avuto sempre, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, la totale assenza dello Stato. E quindi, tra virgolette, loro hanno già, tra virgolette, uno stato parallelo. Il problema è che al sud non ci siano manifestazioni o sia meno sentita la questione Green Pass. È perché loro, comunque, la loro vita la stanno facendo comunque. La stanno facendo comunque perché si autolegiferano, per l'amor. Cioè, non so se mi
Quindi
capite
fammi
nel
capire,
ragionamento.
per capire meglio. Quindi, essendoci già uno Stato esistente staccato da quello attuale, cioè pensi eventualmente a aggregarti a questo stato? Cioè, pensi a una cosa di questo tipo?
No,
cioè,
secondo me noi dobbiamo chiedere aiuto al Sud e rigirare la storia, nel senso, noi dobbiamo imparare dal Sud e dobbiamo chiedere aiuto al Sud e far sì che con l'orgoglio dei meridionali noi si crei questo governo parallelo, per poi organizzarci nelle varie regioni. Io ho buttato giù anche uno specchietto, secondo me quando tu ogni regione riesce ad autoproclamare 10 rappresentanti, una sorta di federazione regione per regione, che ogni regione decida per sé, no? E dopodiché un qualcosa a livello nazionale, ma questi sono pensieri di un facchino, questi sono pensieri di un lavoratore portuale.
Se in questo periodo avrà incontrato diverse realtà, per cui diciamo c'è una, come dire, un tavolo aperto, no?
No, non ho sentito, scusa.
No, dico, c'è un tavolo aperto su questa, sulla costruzione di questa federazione.
Guarda, io l'ho detto a voi per primi in questo momento, io non ho mai parlato con nessuno di nulla, è proprio un'idea, tu mi hai fatto una domanda, io ci pensavo già nei giorni
scorsi. Ah, è una riflessione
scorsi.
Così? È una riflessione,
sì, questa è una pura riflessione mia, e anzi, okay. Secondo me l'unica via d'uscita che abbiamo è questa. Noi non dobbiamo pensare più, dobbiamo spazzare via il... Perché alla fine non sono i politici che comandano, secondo me.
No.
Chi comanda sono i funzionari che sono dentro i palazzi, quelli che sono lì da 40 anni, da 40 e si tramandano le cose alla fine.
Vedi Stefano, però l'apparato statale italiano...
Loro mandano i politici a mettere la faccia, ma i politici dicono quello che gli dicono dal di dentro.
Quello è sicuro, ma una cosa ancora più sicura è che l'apparato statale già funziona così. Cioè regione per regione, c'è ogni regione ha un governo... ed ogni regione ha regole già diverse, quindi se andiamo a ricopiare la stessa cosa, quello che stiamo ragionando ci stiamo ragionando insieme, se andiamo a ricopiare l'apparato statale un'altra volta, una volta che si comprano le teste, le cose non cambiano più, non cambiano mai.
No, ma secondo te tu dici che già funziona così, no? Io ti faccio l'esempio di un paio di regioni che ho girato e ti posso assicurare che le persone che sono i cittadini italiani con la quale ho parlato io non vengono ascoltati dalla regione. È come il popolo che adesso non viene ascoltato dallo Stato. Per farti un esempio, c'è chi produce olio, io ero in Puglia, e lo Stato e la regione permette che entri olio, che ne so, dal Marocco e il suo olio non venga commercializzato. C'è chi ha un tot di arance da poter coltivare e adesso non viene rispettato. Quindi alla fine le regioni non ascoltano i cittadini, cioè lo Stato non ascolta i cittadini. Io mi rendo conto che questo è un grande progetto da mettere in piedi, però ragazzi miei, non è che abbiamo tante alternative. E secondo me farebbe più male una rivoluzione di questo tipo che una guerra civile, perché la guerra civile io non voglio neanche pensarci, però rendiamoci conto che alternative non ne abbiamo. Rendiamoci conto che se noi vogliamo fare solo una cosa come se si vuole creare una cosa come un nuovo movimento 5 Stelle o roba del genere, la gente ormai non la vota più. Io per primo, io credevo tanto nei 5 Stelle, però alla fine 5 Stelle è stato il cavallo di Troia per far entrare tutto questo progetto dentro. Ci sono arrivato dopo un tot di anni, però ce l'ho fatta anch'io.
Torno a ripetere Stefano, tu mi hai detto le regioni non ascoltano i cittadini. È normale, quello che abbiamo appena detto. L'apparato statale già funziona, che ogni regione ha regole a sé. È inutile andare a parlare, ti dico, non so neanche quante volte ho fatto pressione per incontrare il governatore Zaia qua nel Veneto, ma sappiamo che tra le segreterie e tutto il resto ti rimandano, ti ribattono avanti e indietro. Ogni regione funziona così. Il problema è che nel tempo l'apparato statale è stato comprato, le teste, cioè i governatori sono stati comprati, e una volta che sono stati comprati poi sono stati sostituiti e hanno messo i loro uomini. Se si va a ricopiare questo schema, ripeto, basta comprarsi le teste. Qui non abbiamo a che fare, a mio avviso, qui non abbiamo a che fare con i politicanti. I politicanti sono ormai teatranti, sono teatro vero e proprio. Abbiamo a che fare con una massoneria profonda, che non è da adesso, che ha un progetto globale che è molto pericoloso. Andando avanti con proteste senza portare mai a casa dei risultati concreti o dei progetti magari già definiti, si rischia per l'appunto la guerra civile. Perché? Perché prima o poi non avremo più in piazza persone che hanno ancora la ragione dalla loro parte e riescono a ragionare e a parlare di progetti. Avremo delle persone disperate che avranno perso...
Che è quello che vogliono, Enrico, Enrico, è quello che vogliono.
Lo so.
Volevo fare una domanda, volevo fare anzi due domande, Stefano.
Certo, certo, Vito. Per cui finisco poi ti faccio parlare, perdonami. Per cui a questo punto, andando avanti con proteste, si caricheranno le piazze, perché le piazze prenderanno carico sempre di più, è inevitabile, la gente perde il lavoro, perde la speranza, e avremo disperati. Quando hai dei disperati dentro, alle prime azioni violente che potranno fare, inevitabili per disperazione, si rischia la legge marziale, che è quello che loro vogliono fare. Perciò adesso faccio parlare Vito, poi cercheremo di spiegare un attimino il progetto della fusione, che cos'è questo progetto e perché cerca di andare all'opposto, ad ignorare questo sistema governativo. Tutto lì. A te la parola, Vito. Prego.
Ok. Innanzitutto buongiorno Stefano e grazie per essere finalmente venuto qui e aver accettato l'invito, grazie anche Enrico. Per
non è che non l'ho accettato, ma credimi, ho tempo.
È difficile beccarti, lo so, infatti ti ha beccato. Però volevo farti due domande. La prima, volevo chiederti se avessi letto, avessi avuto l'opportunità, sicuramente con poco tempo che hai, del documento che ti è stato dato da Beata, che ti ha incontrato credo a Pescara o Ancona, in uno dei tuoi giri, dove ti ha consegnato fisicamente il progetto che non è di nessuno, proprio nel rispetto di tutto ciò che ci siamo detti e che vi siete detti prima, cioè nel senso che non ci sono leader, non ci sono capi, però è un progetto che cerca di spiegare molto schematicamente e tecnicamente la situazione in cui stiamo vivendo. E volevo chiederti se avessi avuto l'occasione di leggerlo, così da poter eventualmente spiegare ciò che magari non è chiaro o non reputi valido, e se non l'hai fatto magari lo puoi fare in futuro e poi ci rincontriamo, perché è giusto che tu abbia l'opportunità di farlo. E la seconda domanda è volta a qual è stata la tua esperienza, sicuramente l'avrei detto quando l'hai fatto, però sarebbe bello dirlo anche qui sulla fusione, qual è stata la tua esperienza nell'andare all'ONU e trovarti, quando lo rileggerai, quando leggerai quel documento, ti ritroverai che tutto ciò che hai fatto esperienza personalmente all'ONU lo avresti imparato, esperienzato a livello teorico sul documento che ti è stato dato, perché a me mi ha colpito una tua frase quando hai detto contenitori vuoti, no? Ed esattamente ciò che tutte le istituzioni mondiali in questo momento rappresentano. E non solo, prendendo anche in esempio ciò che hai detto riguardo il sindacalismo, la politica istituzionale e rappresentativa, noi personalmente siamo arrivati a questa conclusione. L'essere umano da sempre si è creato o gli hanno messo insomma tra lui e lui stesso differenti tipi di intermediari. Allora noi ci affidiamo al medico giustamente quando siamo male, ci affidiamo al commercialista quando dobbiamo pagare le tasse, ci affidiamo purtroppo, non tutti meno male, alla televisione quando dobbiamo ricevere informazioni, ci affidiamo alla scuola per tutto ciò che dobbiamo sapere, e ci affidiamo al sindacato che deve risolvere i nostri problemi lavorativi, ci affidiamo al partito politico, al rappresentante che deve risolvere e gestire la cosa pubblica. Noi Fusione siamo arrivati che al di là di tutto l'unico obiettivo che dobbiamo raggiungere è quello di mettere in primis, come di nuovo al centro del discorso sociale, l'essere umano, la sua dignità, la sua umanità, la sua egualità e parità di diritti, secondo quello che noi chiamiamo il CEDU, che è la dichiarazione dei diritti umani dell'uomo. E nei mezzi, l'unico mezzo che fino adesso, e mi fa piacere che tu hai fatto questa esperienza che adesso ci racconterai, è quella che abbiamo capito che proprio bisogna eliminare tutti questi intermediari. Gli intermediari purtroppo sono pure tutti quei comunicatori, abili comunicatori, che canalizzandosi sul proprio canale, cioè ognuno nel suo, nella sua casetta, ognuno davanti alla sua telecamera, ognuno davanti alla sua piazza, davanti alle sue persone, polarizzano il consenso ancora una volta chiedendogli cosa? Di fidarsi / affidarsi, appunto il discorso del Movimento 5 Stelle, a un nuovo soggetto fisico / politico per delegare ulteriormente ancora una volta, ancora un giorno, la nostra vita a qualcun altro. Nei tuoi discorsi ho capito che tu questa cosa l'hai capita, e adesso ho capito anche che facendo questa esperienza personale all'ONU forse ti sei definitivamente convinto di questa cosa. Però volevo sapere da te la tua impressione e come possiamo poi superare queste barriere.
Allora, di base, secondo me, quando uno vuole fare rispettare i suoi diritti, almeno per come sono fatto io non ho mai demandato a nessuno di andare a farlo al posto mio, perché abbiamo tutti due braccia e due gambe e un cervello, e come ci rendiamo conto che un nostro diritto viene leso, secondo me dobbiamo lottare e batterci in prima persona. E dopodiché, per come sono fatto io devo sbatterci il muso sulle cose. Devo prendere anche quel calcio nel sedere che a volte serve per capire certe cose. Io ho preso, tramite questa organizzazione non governativa, appuntamento all'ONU. Abbiamo fatto un forum di 3 giorni da remoto, però avevamo anche un incontro con un funzionario in presenza fuori a Ginevra. E ti dico, l'incontro mi ha fatto capire che i cittadini non contano nulla per queste istituzioni, nel senso che io ho rimarcato anche il fatto che se proprio non volevano muoversi per noi cittadini italiani per quello che era successo a Trieste e a Roma, se avevano intenzione di fare qualcosa almeno per quello che era successo a Rotterdam, perché sappiamo cosa è successo a Rotterdam. E lì dice, ma la burocrazia, ma sai com'è, qui ci sono interessi, ma più interesse di un diritto di un cittadino del mondo non ne vedo io. Però si parla su due piani diversi, no? Cioè, era come tirare un sassolino in un oceano. E quindi io mi sono reso conto che lì non si risolveva nulla. Dopodiché noi abbiamo tentato di mettere in piedi una provocazione andando a chiedere asilo politico. E lì c'è stato il massimo dello sdegno e proprio del... Scusatemi, francesismo, ci è proprio la presa per il culo. Perché abbiamo parlato con un guardiano dell'UHNCR, un guardiano, che parlava in italiano, e lui ci ha detto, guarda che qui non puoi richiedere nessun asilo politico. Ho detto, ma scusa, ma se qui arriva veramente uno che ne ha bisogno, no? Cioè, il nostro caso non era quello di chiedere asilo politico, ma se ti arriva uno dalle guerre, uno di quelli che sbarcano in Italia e che riesce ad arrivare fino a Ginevra, perché anche noi siamo andati in Austria sabato, ma siamo andati tranquillamente, per farvi capire, no? Adesso controllano i bambini nei bus, ma qui arriva di tutto e di più, con tutte le ragioni che hanno ad arrivare, non capiamoci male. Però il discorso è che non esiste nulla. E non sto a dire altre cose che ci hanno detto, perché sennò, vi ripeto, non è che mi prendo il dasco.
Esistiamo noi però, Stefano.
Bravo, assolutamente, ma è quello che dicevo io. E adesso vi racconto una cosa, proprio parlando di quello che dicevo prima del sindacalismo. Io, nel momento che assieme ai miei colleghi ci siamo messi a fare il coordinamento, all'inizio eravamo 4 o 5, Sono andato a fare come ogni lavoratore portuale i controlli di rito sulla tossicità, no? Sono andato a fare le urine, ma questi sono dati, erano venuti fuori anche articoli sui giornali, e mi erano state inquinate le urine. Io sono risultato positivo alla cocaina, al che ho fatto gli esami di rito e avevo il valore della sostanza positiva 5 volte più alto del cutoff e il mio metabolita era negativo. Dopo 4 anni di processo, il terminal manager ha preso un anno e mezzo, un anno di reclusione, che poi con i vari dettami della legge non si rifà, e altri due collaboratori hanno preso e fai sua testimonianza. Ma questo per sottolineare il fatto che se uno ha dei diritti deve perseguirli indifferentemente da chi ha vicino, deve farlo per forza. Ma io sono fatto così caratterialmente. La mia fortuna è che sia mia moglie che mio bimbo, 11 anni, però sono peggio di me, tra virgolette. Io ho la fortuna di avere la famiglia accanto. E questa è una cosa da sottolineare perché tanti anche la responsabilità soprattutto della famiglia, no? E quindi ti dico, rispondo, la mia risposta è questa: abbiamo dei diritti, stiamo facendo il nostro dovere perché l'abbiamo sempre fatto e dobbiamo lottare per i nostri diritti, punto fine.
E allora Stefano, tu che hai capito, adesso non ci conosci ancora bene, non conosci la fusione, però ti posso assicurare che tutto ciò che state cercando di mettere su con gente come noi, i portuali, cominciato tutto dal vostro battaglia dei portuali. Tra l'altro io vivo nei Paesi Bassi, sto parlando dall'Olanda, non vivo più in Italia. E qui ci sono i portuali di Rotterdam che sono tanto incazzati quanto voi. Sicuramente possiamo anche collaborare per cercare di trovare una comunicazione, perché se si blocca Genova, Trieste e Rotterdam e magari si riesce anche a Amburgo nello stesso giorno, facciamo veramente un po' di problemi. Ma sul serio. Ma detto questo, a differenza delle azioni, siccome la fusione è da 2 anni quel posto che non ha leader, non ha capi, perché tu manco ci conoscevi, c'è Vito Nigan, c'è Stocco Enrico, c'è Marco Mericcioni, ci sono altri 30 persone che hanno deciso piano piano di metterci la faccia e raccontarsi come esseri umani, nel segno della non delegare, siamo tutti liberi, abbiamo tutti dei diritti e quindi cerchiamo di portare avanti questa situazione a livello comunicativo. Intanto questa piattaforma, noi stiamo chiedendo a tutti coloro che per bravura, per merito, per situazioni come te si sono ritrovati ad avere un, tra virgolette, consenso, cioè un seguito, nonostante lo fai pure bene perché lo dici esattamente come noi, nel senso che non vedetemi come un leader, come un capo, però sei una persona che ha la sua luce, vogliamo dirla così, la sua bontà in quello che dice, e noi lo riconosciamo, e noi lo riconosciamo, stiamo pregando, e non deve essere una preghiera nel senso di reverenza, ma semplicemente un invito a tutte, perché questo già esiste. Esiste già. E se tutti noi ci spogliamo del nostro ego, vedi, io non uso il mio vero nome, non voglio che la gente sappia il mio vero nome, ma non per qualcosa, perché non voglio che poi mi si identifichi come quello che è stato fatto automaticamente a te, o può essere fatto Enrico Stocco quando parla in piazza a Venezia, o chiunque giustamente ci mette la faccia in buona fede, però il sistema, come o l'apparato politico barra mediatico, ci fa capire che dal momento in cui tu hai un nome e un cognome e sei lì, sei identificabile, sei potenzialmente ricattabile e automaticamente entri in certi tipi di discorsi che ti allontanano dal tuo obiettivo. Infatti stai tu lì tutto il tempo a dire: io non sono il leader di nessuno, io non sono il leader di... È vero o non è vero? Ecco, ci
No, ma
si
io lo
appura
dico
bene.
proprio perché voglio che tutte le persone si responsabilizzino.
Ma questa è la soluzione, non ce ne sono altre. Finché c'è tal De Talli che parla a 10.000 persone nel suo canale con la sua faccia, il suo nome e cognome, Pinco Pallino che fa la stessa cosa da un'altra parte, un'altra persona di lì, siamo dividendo e canalizzando. Quando poi tutti abbiamo lo stesso obiettivo, che può essere un obiettivo di scopo, eliminare il Green Pass, ma può essere anche un obiettivo a medio e lungo termine, per dire qualsiasi cosa si faccia, indipendentemente dal mezzo, mettiamo avanti di nuovo l'essere umano e non il profitto. In che modo? Dobbiamo eliminare gli intermediari. E lo so, sarò anche estremo, però i partiti politici non ci devono essere, la politica deve essere intesa in un altro modo, i sindacati non ci devono essere, il sindacalismo così come sono deve essere inteso in un altro modo.
Ma guarda, se guardi il codice etico della gente come noi, non si vogliono né politici né sindacati.
Lo so, no, ma io sono d'accordo, ma infatti per questo sei qua a parlare con noi, non siamo a parlare con Paragone, ma stiamo parlando con te. C'è anche una scelta ponderata e con chi parlare. Non parliamo con il partito politico che segue determinati tipi di regole che ha scritto l'arbitro e noi non abbiamo mai partecipato a scrivere, e quindi il banco vince sempre indipendentemente da ciò che fai. Allora noi questo l'abbiamo capito, tu l'hai capito, e quindi noi parliamo con te, non parliamo con Paragone, non parliamo con Italex. Ci possiamo pure parlare con loro, non c'è problema, ma non usciranno mai da quel costrutto, purtroppo, mentre tu questa cosa l'hai capita. Vai Marco, fai finisci.
Ecco, quello che volevo aggiungere, a integrare quanto ti stava diciamo suggerendo e spiegando correttamente Vito, cioè quell'idea strutturale, organizzativa, già esiste. Cioè, noi ci stiamo facendo un mazzo tanto per portare e entrare in contatto con quei leader che hanno creato, anche, diciamo, mettiamoci anche la buona fede, quindi inconsapevolmente, la stessa piramide di potere che gestisce tutto quello che anche tu stesso hai toccato con mano. Quindi questa organizzazione, questa struttura già esiste nel progetto e già è in corso, cioè è work in progress. È chiaro che ha bisogno di un atteggiamento umano diverso anche da parte di quei leader come te, cioè che sono, come per dirla alla Colombini, sono leader suo malgrado. Te la dico alla Colombini, tra l'altro è anche insieme a molti altri, anche con Michele Giovagnoli siamo in contatto e fatichiamo a confrontarci sul dopo, perché è vero che abbiamo un'emergenza di questo tipo, l'obiettivo a breve termine che è il Green Pass e l'obbligo vaccinale, ma è altrettanto vero che non sarebbe sufficiente anche paventare questo rischio e poi ripiombare nella consuetudine del sistema. Infatti il progetto di fusione è proprio un sistema fatto per umani, cioè consapevole del fatto che non a tutti è comprensibile. Ecco perché, diciamo, facciamo informazione sia agli strati più lontani della popolazione, sia ai leader stessi, che magari, cioè leader loro malgrado, si riconoscono in qualcosa che magari non avevano notato prima, e cioè che quella struttura, quell'organizzazione, e mi rifaccio a quello che dicevi, che stai costruendo, in realtà già esiste a livello di progetto, è già in corso di composizione e che ha bisogno di interlocutori, ha bisogno di persone che si mettono sullo stesso piano, come stai facendo tu per esempio e pochi altri. Ecco perché adesso è necessario cominciare a vedere e a fare una sorta di scrematura su quelli che sono ormai delle strutture, diciamo delle leadership già impostate, e capire quali reali volontà hanno nel voler mettere in atto un'azione che guardi al dopo. È vero che c'è una necessità immediata, perché c'è una forte limitazione della libertà che sarà ancora più aspra e che rischia di piombare, come hai detto tu, in una guerra civile, cosa che va ovviamente neutralizzata attraverso un'azione che poi trovi anche la risposta da parte della popolazione, perché la popolazione ha bisogno di un soggetto credibile. E questo è il punto. Esistono tanti soggetti che hanno creato un loro seguito, ma che per identità non sono credibili. Cioè, incarnano.
Secondo me hanno bisogno di essere coinvolte personalmente nelle decisioni.
Ma se gli togli il cestino con le caramelle, Stefano, queste persone si tirano indietro tante, perché purtroppo a livello inconscio succede questo. Venire in fusione vuol dire non chiedere più stelline, non chiedere più fondi, non chiedere più stelline. Soldi, le stelline, è un modo di dire su Facebook c'è la possibilità per chi ha tanto seguito di attraverso
ad Achille Zainzi
di chiedere cosa sono stelline. Per esempio, vai da Achille Zainzi, gli chiede che sono le stelline, ma a parte i casi specifici che non dobbiamo fare,
anche quelle che ha visto,
sì, non dobbiamo fare un'accusa a nessuno. C'è questo, io volevo raccontarti, tu la capirai sicuramente, la parabola di Superman. Cioè, tanto tempo fa, quando noi siamo cresciuti con i supereroi, vedremo che i supereroi che volevano salvare il mondo avevano tutti un lavoro. Chi faceva il giornalista, chi faceva questo, chi faceva quest'altro. E quando succedeva qualcosa nella loro città, senza che nessuno lo sapesse, si spogliavano della loro identità, si mettevano una maschera, non li riconosceva nessuno, salvavano il mondo e dopo andavano via. Sembra che questa situazione del supereroe si sia trasformata, perché molti vogliono fare anche loro, giustamente, perché sono bravi, sanno parlare, eccetera, eccetera. Vogliono eventualmente salvare il mondo, però poi dopo dimettono. Siccome mi muoio di fame e non c'ho altro per vivere, gentilmente manda un fondo, manda questo, manda quest'altro. Si sta perdendo anche il senso e si sta creando un conflitto di interessi tra quello che può essere aiutare il prossimo e vivere campando, aiutando il prossimo. Anche questo è una distopia che, se vogliamo fare qualcosa di concreto, dobbiamo...
Sì, ma soprattutto in questo momento. Guarda, io ti dico, abbiamo avuto un'esperienza, io e un paio di miei colleghi, che volevamo, ci siamo andati in una località perché un assessore era stato mandato via dalla giunta perché aveva fatto una foto con me a Trieste. E nel tragitto, ingenuamente, abbiamo ricevuto una telefonata dagli organizzatori e ci hanno detto, ci hanno chiesto se noi avevamo un tarifario. E io gli ho ripetuto, scusa, cosa mi hai detto? Lui mi ha ripetuto e ha detto, guarda, se me lo dici un'altra volta, noi giriamo la macchina e torniamo indietro.
Sì, è la normalità.
Ma lì sono caduto in un mondo e ho saputo che ci sono persone che hanno un tarifario.
Certo.
Benvenuto. Ma io mi dico, ma se io... Ma è benvenuto, porco zio, scusate.
Hai preso un'altra trambata in testa, lo so, Stefano, ma...
non benvenuto, ma questa è una vergogna, ragazzi. Sì, è una vergogna, in un momento come questo.
Benvenuto
io sto vivendo, reale, cioè tra virgolette, noi a casa, io non sto lavorando dal 15 di ottobre, mia moglie è disoccupata, no? Noi, e vedo, no? Perché io neanche ci sto dietro a tutte le critiche, ma come fai, ma vai a lavorare, chi avrai dietro, ho tutte le vignette, i viaggi di puzzle, a me non può fregare di meno, perché io vivo con la mia coscienza, io dormo con la mia coscienza, quindi se anche domani avrò tutto il mondo dietro che mi dirà di tutto, alla fine, come non sono cambiato adesso perché sembra che sia il salvatore della patria, non cambierò domani se sarò il peggior uomo sulla terra. Perché alla fine io sono Stefano Puzzer e Stefano Puzzer è questo. Quello che dico io è che noi dobbiamo stannare queste persone invece. Ma mi chiedo come possa essere che un qualcuno non si renda conto di questi approfittatori del momento.
È la televisione.
Perché la normalità, perché siamo cresciuti che con la necessità. Purtroppo siamo schiavi della moneta, Stefano. E a livello di
ma io vivo con i risparmi che abbiamo messo via per il campeggio.
Tu lo puoi, hai i risparmi, ma c'è gente che dice delle cose belle, che tutto quello che vuole, però dice io non campo, aiutatemi perché altrimenti muoio. E noi diciamo non c'è bisogno, perché se c'è un contenitore dove ci siamo tutti, indipendentemente che sia quello che c'ha un seguito e chi invece non ce l'ha, parliamo tutti dello stesso obiettivo, avete tutti lo spazio che volete, non c'è bisogno più che chiedete i soldi, perché non c'è più spesa, c'è solo un obiettivo, perché se tutti parlano dallo stesso contenitore, che non ha nessun guadagno, perché la fusione in diretta non ha né pubblicità, né questo, né quell'altro, quindi a scanso di equivoci non può rientrare in questo tipo di discorso, non può neanche rientrare in un tipo di discorso egoico, perché ognuno di noi c'ha il suo spazio, non si sovrasta l'altro, ognuno può parlare quando vuole, quello che vuole, e utilizzare questo spazio di comunicazione e unione. Noi stiamo dicendo facciamolo, 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 però c'è sempre la tendenza che quello dice sì, facciamolo, unitevi a me, allora arriva quello col partito politico, no, unitevi a me, arriva quello col portale a pagamento, no, unitevi a me, arriva quello, siamo di nuovo punto e da capo. Allora noi vorremmo approfittare, dopo vi saluto perché purtroppo devo andare, ma siete in compagnia e vi lascio.
Anch'io.
Però volevo chiederti, se tu, visto che tu sei uno dei pochi che lo ha capito, ascoltandoti mi rendo conto, spero di non sbagliarmi, credo di no, se una volta che hai letto il progetto ti sei fatto un'idea e vuoi venire anche a ritornare a fare tutte le obiezioni che vuoi per cercare di dare un seguito a ciò che stiamo facendo, perché guarda, quello che dice la gente come noi e quello che dice la fusione sono la stessa cosa, solo che sono dette in parole diverse, e continuiamo questo rapporto di collaborazione, perché veramente c'è solo e soltanto l'interesse dell'obiettivo finale da raggiungere e nient'altro.
Ma guarda, io non vedo perché non dovrebbe continuare alla fine. Cioè, vi ripeto, io ho l'unica cosa che ho sempre detto ultimamente è che se questa mia visibilità, no, che io non ho cercato, però ti dico, mi fa piacere perché vuol dire che le persone hanno capito che io sono una persona pura senza secondi fini. Però sono il primo a dire che questa visibilità deve essere usata da chi ha l'obiettivo comune. E quindi ben venga. Cioè, ci mancherebbe altro.
Posso dire due cose? Presento anche Cristina. Allora, come vedi c'è Cristina. Cristina è una giornalista freelance russa. Vedendo appunto che ci sono anche... Tra le seggiole che avevi a Roma c'era scritto Russia, per cui ho detto te la porto. Vabbè, se ci sei ancora. Comunque sia, volevo dire appunto che tutto il discorso che facevi prima del tariffario è un percorso mediatico che ha portato la gente a delegare la propria vita, arrivando al punto oggi che cerca sempre comunque un leader, cerca sempre una speranza, un qualcuno, perché avendo delegato tutto della propria vita, inevitabilmente adesso cerca speranze o leader. Non ha altre speranze, ecco perché fai presto poi a creare un tariffario. Mi disse, piccolo scorcio, mi disse un mio amico che era nella politica molti anni fa, circa nel 2008, che per fare politica devi essere corruttibile. Essere corruttibile, o meglio ricattabile, dice, devi essere ricattabile. E la politica ha sempre seguito quel percorso lì. Ora Marco, se lasciamo due domande alla Cristina, se vuoi, e poi ne parliamo insomma insieme.
Sì,
prego Cristina, penso che stia ascoltando.
Sì, sono qui. Sì, non mi sembrava bello che mi vedessi.
Volevo approfittarmi di salutare Marco. Ciao Marco, una vita che non ci vede, perché mi hanno cancellato tutti i profili Facebook, ho perso tutti. Va bene, allora, penso che la gente mi conosce già perché abbiamo fatto una diretta con Enrico. Allora, la mia domanda è molto semplice e magari anche un po' stupida, no? Però siccome sono una ragazza che scrive tutto ciò che succede qua in Italia, ok, e traduce in russo, e al contrario tutto quello che succede in Russia traduce per il pubblico italiano, perché siccome nella rete soprattutto girano tanti fake, tante disinformazioni, io sono una persona che si occupa appunto di svelare questi fake e cercare di scrivere, diciamo, la verità. Ok, detto questo, volevo fare questa domanda a Stefano, no? Io onestamente non ho seguito più di tanto questa vicenda di Portuale di Trieste, perché non la seguivo, ok, per cavoli miei. Comunque, il personaggio l'ho visto perché i post girano e è chiaro che abbiamo sentito tutti. La cosa che non mi è chiara, no? Di questa protesta, perché le immagini con i dranti, cioè, l'abbiamo visti tutti, che hanno girato il mondo, e appunto il pubblico russo, siccome mi chiede tanto, mi chiedono 200 domande al giorno, mi chiedevano questo perché mi hanno mandato anche un video, perché io la televisione non la guardo da 10 anni, quindi non lo so cosa succede in televisione, però mi hanno mandato un video dove c'era una specie di intervista di Stefano che appunto diceva di essere stato fatto il trattamento sanitario, chiamiamolo così, per evitare di essere bloccati. Ok, quindi la mia domanda è molto banale, no? Cioè, se una persona che ha smosso, diciamo, le acque, ha fatto questo movimento contro Green Pass e contro queste punture assurde, come mai si è fatto questa puntura? Cioè, questa è la mia domanda, spero di essere chiaro, perché ma volevo, guarda, capire, perché il Green Pass è direttamente collegato con la puntura, che adesso sta diventando una legge, giusto? E, cioè, non capisco come mai.
Io ti rispondo molto volentieri, guarda, e forse è per questo che la mia visibilità è arrivata a questo punto, proprio perché io, da vaccinato, da persona libera, ho deciso di vaccinarmi perché avevo mia madre che aveva avuto un infarto ed ero l'unica persona che poteva stargli vicino, proprio per le regole che c'erano qui in Italia. E quindi, sapendo che mia madre stava male e che avrei potuto non vederla più, io non ci ho pensato due volte e mi sono vaccinato subito.
Ma tu, dopodiché, sei un Novax o Sivax?
No, io sono vaccinato, cioè io, no, come dire...
Questo è il discorso che stai giustificando, capito?
No, perché... no, io non mi sto giustificando, io ti sto dicendo che assolutamente non farò la terza dose, questo te lo dico per farti capire, per darti la... No, ma non è un problema...
No,
sì, non è un...
Lo comprendo, Stefano, però ti sto dicendo, tu adesso stai dicendomi, ti sei fatto la dose per questo discorso di tua madre, che mi dispiace da morire, per carità, sì. Ma ti dico, la tua posizione come persona è di sì o di no?
Allora, la mia posizione di persona è che tutti siano liberi di fare quello che vogliamo, perché abbiamo una libertà di scelta e una libertà di pensiero, quindi io sono per le mie idee e non sono contro le idee di nessuno, certo, fino a quando queste idee non toccano... Le mie idee sono semplici. Se io sono pro una cosa fatta bene e contro il vaccino di adesso, perché non è un vaccino ma è solo una cura sperimentale.
Okay. Sai perché lo dico? Perché molta gente ha questi dubbi, che sono piccole virgole, dove poi, sai, sia i giornali e i media ci macinano molto bene sopra.
Ma siamo sempre lì, chi ci macina sopra? Chi ha l'intento di screditare le persone?
Ma è inevitabile che deve screditare le persone, ma a volte il sistema supporta allo screditare le persone per fargli acquisire importanza. Perché il sistema non lavora sempre nella parte negativa, ma va molte volte anche nella parte positiva, ovvero sostiene sia la parte che è pro, sia la parte che è contro. Perciò dico, fare chiarezza in questa cosa è una cosa molto utile. Come dice Cristina, per l'appunto, dice, è una cosa che ha un controsenso, però giustamente tu dici, io sono pro vaccini, pro terapie normali fatte in maniera chiara.
Io sono pro scienza. Esatto, però attualmente mi sono reso conto che la linea è unilaterale.
Perfetto.
E quello che a me dà fastidio è che non ci sia la possibilità di avere un confronto, che venga tolta la parola a chi la pensa in maniera diversa.
Prego, Cristina.
Sì, ma se parliamo di scienza, la scienza, no? Cioè io tra poco faccio 40 anni, io non mi ricordo mai nella storia umana che la scienza ti obbliga a fare un certo trattamento sanitario. Adesso stiamo parlando di queste punture qua. Magari cioè, dopo ci fanno mettere, che ne so, le supposte. Cioè, se non metti la supposta non vai a lavorare, cioè scusatemi.
Ma
cioè,
è proprio scienza, per questo.
Scienza è, non è una scienza. Quando... E poi un'altra domanda, Stefano, ma lei ha visto il bollettino di morti ogni giorno? Cioè, stanno morendo i ragazzi giovani, i ragazzi minorenni stanno morendo. Questo non è scelto,
se vuoi ti rispondo.
Un farmaco, per essere approvato, deve essere sperimentato per decenni, per 50 anni. Quindi, di cosa stiamo parlando? Questo non è scienza. Questo, secondo me, è una dittatura sanitaria, ma non è scienza. Perché la vera scienza non obbliga nessuno a fare trattamenti.
Ma lui, infatti...
Ma è quello che ti ho detto. Infatti, io non ero obbligato a fare... Io non sono stato obbligato da nessuno a fare il vaccino, è stata una mia scelta, è quello che io ti ho detto. E nel momento in cui adesso...
Ma lei è a corrente dei rischi che corre? Lei è a corrente?
Certo, Cristina, che lo
ma
è.
Ma guarda che se io non ero... Io sono a corrente dei rischi che, alla quale mi sono sottoposto facendo il vaccino. Ma erano minori al fatto di non vedere più mia madre se fosse morta. Poi ognuno ha le sue priorità, per l'amor del cielo.
E se qualcosa...
Però se noi... Guarda che se andiamo avanti con Tarini...
Che non la potrà vedere perché...
Guarda che se andiamo avanti con questa linea facciamo la stessa parte degli altri, però. Cioè noi non dobbiamo inculcare le idee alle persone.
Mettiamo ordine alla
cosa. La mia domanda era perché c'è il pubblico russo che chiedeva. Ok, sì.
Allora, lui ti ha risposto, la risposta è semplice, se posso. La risposta è che sarebbe normalmente con le idee che sono libere, l'idea è libera, ricordatelo, è libera e rimane libera. E l'idea è che se questa è una terapia, se fosse una terapia fatta con delle disposizioni normali, ben informate, e che fosse una terapia non obbligata, lui sarebbe anche d'accordo normalmente, ognuno prende la sua posizione in sanità, non è che... Di questo sierogenico, perché si chiama sierogenico, invece prende una posizione contraria dopo aver fatto una dose, ma una persona può anche rendersene conto dopo, prima o durante, Cristina. Per cui la sua posizione è contraria. Invece la domanda che voglio fare io a Stefano è questa. Io l'ho sentita dire in un canale, ma non solo io. Il problema è quello, è sempre quello, perché i media lavorano in una maniera sordida e molto intelligente, purtroppo. L'ho sentita dire che nelle manifestazioni manteniamo il discorso mascherina, cioè questo discorso della pezza in bocca, che è una puttanata che è venuta fuori, però purtroppo, sai Stefano, la ribattono in una maniera talmente martellante che diventa quasi pericolosa poi per la persona stessa, perché creano un'etichetta della persona.
Io te lo dico, ti rispondo già alla domanda. Allora, certo. Io ero arrivato a Roma alle 8 di mattina, dopo essere partito a mezzanotte e mezza da Trieste. C'era una giornalista, se vuoi diciamo anche il canale, a me non interessa nulla, di La 7, che mi ha fatto la stessa domanda 7 volte ripetutamente, a che gli ho detto, guarda, io sono con una bambina in braccio e senza mascherina, qui ci sono 10.000 persone e non c'è un minimo di distanza di quella che vorresti tu mettermi in bocca. Gli ho detto, se... Per farti finire di ripetermi la domanda, vuoi che io ti dica va bene, faremo mantenere le distanze e mettere la mascherina? E gli ho detto va bene, faremo mettere la mascherina e mantenere le distanze. Però non sono le parole che hanno che valgono, sono i fatti.
Esatto.
Poi ti ripeto, ditemi quello che volete, fate tutte le critiche che volete, non dico voi, ma chiunque. Cioè, alla fine sono i fatti che dimostrano.
Sono venuto a Mestre e mascherine non ce n'erano, cioè la gente stava protestando normalmente, per cui ripeto,
ma bravo, fatti, ma quindi cioè, stiamo facendo così, diamo adito a queste persone di andare avanti con queste cose, ragazzi.
esatto, infatti io volevo dire, dividersi sulle opinioni è completamente controproducente, quando noi diciamo,
cioè, stiamo facendo un favore a loro.
Sì, dobbiamo parlare di obiettivi.
Quando uno se mi chiede come mai l'ho detto, io rispondo volentieri. Ma se uno rimarca avanti questa cosa qui, mi fa capire che è uno che vuole provocare. E secondo me l'indifferenza è la miglior cosa.
Bravo.
Certo. Lasciamoli parlare, ci sono persone pagate, io ho scoperto anche questo. Bravo. Persone pagate sui social per andare a dire far fake o altro, mi mandano foto di tutti i tipi. Adesso si sono inventati i Putzerkugeln, che sono dei biscotti fatti in Austria, i viaggi di Putzer raffigurato come Gulliver. Vabbè. Ma io ci rido sopra. Io ho il bimbo di 11 anni. Capisci? Che le sta raccogliendo e ogni giorno ci facciamo delle risate. Per farvi capire, a Trieste la TV locale mi ha fatto un'intervista chiedendomi chi abbiamo dietro e hanno fatto tutta una storia dietro di un giornalista che comunque ha patteggiato una pena per far parte, perché faceva parte della P2, e hanno dato credito a questo giornalista che scrive su Il Tempo dicendo che a Trieste avevamo il movimento No Green Pass, aveva dietro la comunità cinese che era in antitesi contro lo sviluppo, tra virgolette, parliamo lo sviluppo del porto, e quindi gli americani, i tedeschi. E io gli ho detto, facendo la faccia preoccupata, diceva, per fortuna non avete capito chi veramente abbiamo dietro. E che il giornalista mi ha guardato e fa, ma perché chi avete? E dopo 3 minuti di silenzio gli ho detto gli UFO. Ma perché è così che dobbiamo ribattere queste cose?
Ignorandoli, dici.
Ma non ignorandoli, ridicolizzandoli, perché tanto le domande sono sempre le stesse. Ma alla fine, quando uno mi fa una domanda, io dico, ma perché me la richiedi? Che tanto la sai già la risposta. Oppure dimmi tu la risposta che ti vuoi sentire dire, e così la facciamo finita subito.
Certo,
ma bravo! Stefano, io non sto lì a perdere tempo, noi abbiamo da fare tante cose.
Sono esatto, qua. parliamo degli obiettivi, torniamo sugli obiettivi per favore, gli obiettivi e la
tutto lì, perché le domande...
Ma no, ma guarda che la mia non era una critica, era una considerazione, ci mancherebbe.
Ti voglio dare un'informazione solo, poi lascio la parola a Marco e Cristina un po'. Allora, quando una persona qua si va a fare questo siero, firma un consenso informato. Volevo informare, come ho già fatto in altre dirette, non so se tu lo sapevi, che Bill Gates ha depositato l'anno scorso il brevetto a Siena, se non sbaglio, intorno ad aprile. Questo brevetto, lo 060606, va a collegarsi poi alla Corte Suprema degli Stati Uniti, che ha dato ragione ai genetisti in una causa, affermando che se il siero viene dentro il tuo corpo, tu sei proprietà del proprietario del brevetto. Quindi praticamente, per farla breve, chi si è fatto il siero non è più proprietario della propria persona. Ha ceduto la propria personalità. E questo
sì, ma io dico questo, dobbiamo stare attenti con questi ragionamenti, perché io raffiguro tutta la situazione in un palazzo di 100 piani. Noi abbiamo la persona al piano terra che si sta preoccupando di non poter andare al ristorante o al bar a causa del Green Pass o Super Green Pass, e abbiamo quella all'ultimo piano che sa cos'è, succederà nel 2030 e parla di transumanesimo. Ma se noi pretendiamo che quello è il piano terra, capisca i discorsi del 2030, è normale che prenda da terapeutista, complottista e tutt'altro.
No, io
quindi
parlo di
noi dobbiamo dare...
Io parlo
noi
di dobbiamo... cose documentate, è diverso. Io parlo di cose...
Ma assolutamente, non dico di no, però dobbiamo dare il tempo, dare il tempo a quelli che stanno al piano terra di salire piano per piano.
Ma non c'è più tempo, Stefano.
E non c'è più tempo, ma non ci sono neanche soluzioni.
Guarda, ci sarà
tu non
una
puoi inculcare nelle persone la tua idea.
No, non posso farlo, però posso fare un'altra cosa. Io so che nelle fasce di tante persone non le puoi recuperare immediatamente, ma seguiranno la maggioranza. E noi dobbiamo...
Ma già da ieri, chi non la pensava come noi comincia a essere a favore. Certo. Perché chi aveva dei bambini che sono stati lasciati giù dal pullman o dal bus comincia da... già farci delle domande.
Certo che sì, ma ti sto dicendo, non possiamo neanche parlare né da 2030 né da terra. Noi possiamo parlare dell'attuale e cercare dei riferimenti, non possiamo fare ben altro. Il discorso è questo: dobbiamo renderci conto che una fascia, chiamiamole di gregge, inevitabilmente seguirà la maggioranza. Non possiamo andare ad informarli, anche perché sono canali chiusi che non riescono a ricevere, non vogliono ricevere, sono disperati, bloccati, gelati dalla paura. Quindi quella fascia lì dobbiamo trascinarcela dietro, creando una maggioranza, cioè una forza di massa critica abbastanza forte. Adesso non è che voglio parlare del 2030, io, parlando di cose documentate così, chiedo a tutti quanti, e lo chiedo sempre, che quelli che si saranno pentiti, perché ci saranno poi le persone che si pentono, vengano accolti a braccia aperte, che non ci siano gesti disperati o altro, perché siamo in un momento dove la bomba può scoppiare in ogni momento. Per cui, già facendo sapere alle persone che cosa stanno facendo o cosa possono essere portati ad andare incontro a fare, perché chi ancora deve fare qualcosa o deve iniettarsi ancora questo siero deve avere tutte le informazioni possibili. Non posso pensare a quelli del primo piano, devo pensare a quelli del piano dove io ora sono. Poi portarli al 2030, questo è un altro discorso. Io piano piano vado su, non posso tornare indietro adesso, perché altrimenti perderei una massa critica che stiamo formando. E lo farei per andare a persone che magari non vogliono neanche essere informate. Tutto lì. Io cercavo di documentare questa cosa dicendo alla gente: guardate che state vendendo la vostra persona. Tutto lì. Ok, lascio la parola a Marco e ti ringrazio intanto.
Ragazzi, sì, ecco, intanto volevo riportare un po' l'attenzione sugli obiettivi, perché è chiaro che tutti noi un po', diciamo, abbiamo un po' di fretta, no? Abbiamo questa l'azione di un governo che sforna provvedimenti con un'efficienza veramente straordinaria. Tu stesso, Stefano, avrai notato, insomma, che hanno una rapidità nel mettere in atto.
Sì, ma questo è un settore che sono in difficoltà, no, allora, non perdiamo di vista questo.
Esatto. Allora, la dimostrazione che sono in difficoltà è palese, proprio perché stanno accelerando, lo dicono loro stessi. Il punto è che noi, proprio tralasciando e superando tutte le tecniche che puntano a demolire e a impedire una unione delle forze, perché puntano proprio ad impedire, non a caso, insomma, siamo stati tutti sottoposti a isolamento, partendo dalle mascherine e poi isolamento sociale e via di seguito. Questo proprio perché puntano a impedire l'unione. Ecco, noi siamo a un passo, io credo che siamo a un passo dalla meta. È chiaro che dobbiamo raccogliere tutte le forze che si sono costituite nel frattempo, puntando su vari, avendo a cuore lo stesso obiettivo, ma mettendolo in atto con strategie diverse, ok? E adesso è il momento di cominciare a fare sintesi. Quindi è bene, sì, evidenziare tutto quello che ci ha portato a avere questa grande paura che poi possa sfociare anche in situazioni violente. È proprio a maggior ragione che adesso ci troviamo al punto di costituire una unione e costruirla in un modo che possa trovare il favore di tutte le forze o di tutti i leader. Quindi accantoniamo le considerazioni, anche perché ce le portiamo dietro ormai da quasi 2 anni. È bene che cominciamo a guardare avanti e mettiamo in atto quello che ad oggi è stato costruito nelle varie forme, quindi rispettando la libertà di ciascuno di fare aggregazione e andare dritto all'obiettivo, che ad oggi, nel breve termine, ricordiamolo, è il Green Pass e l'obbligo vaccinale. L'unione fa la forza, servono dei progetti. Guarda che come fusione siamo venuti a contatto con altre realtà, cioè con altri leader, anche politici, che magari poi nel proseguo puntano anche a mettere in atto una strategia sul piano politico, quindi nel sistema, ma quello poi ne parleremo. Allora, già ottenere un risultato nel breve periodo attraverso la costituzione di un soggetto unico nel quale confluiscono tutte le forze e i leader con le rispettive forze, questo già sarebbe un grande primo traguardo. Io ti invito, come ha fatto già Vito Nera prima, ad approfondire l'attenzione su questo progetto, proprio perché crea e indica le modalità. Attenzione, probabilmente tu, Stefano, non hai incontrato persone che ti hanno proposto modalità per arrivare ad un'unione delle forze e quindi a creare una unica azione strategica, piuttosto che varie situazioni, come vediamo anche in questi giorni, chi si fa la manifestazione da una parte, chi si è fatta quell'altra. Bene, considerando che tutto questo, l'elemento aggregativo è sicuramente utile, cerchiamo di guardare chi è un pochino più avanti e conosce un pochino meglio il sistema, di mettere in atto almeno questo primo traguardo. Che cosa ne pensi tu in merito a questa cosa?
Ma guarda, per me l'unione è l'unica cosa importante che ci sia. Dopodiché chi non vorrà farne parte dovrà darle motivazioni di perché non vuole farne parte.
Assolutamente, dovrà uscire allo scoperto, come hai detto te, cosa che...
Assolutamente, dopodiché vi dico, noi oggi, come vi dicevo prima, prenderemo una decisione, perché i cittadini hanno bisogno di vedere che le cose si stanno facendo e bisogna avere una risposta forte da dare al governo, proprio perché sta accelerando e quindi noi non dobbiamo stare lì a guardare. Secondo noi le chiacchiere stanno a zero. Io non pensare che mi sia arrabbiato per la tua domanda dalla Russia, figurati. Anzi, mi fa piacere chiarire il più possibile le situazioni. E dopodiché io vi dico che devo salutarvi, mi spiace per questo, ma ho anche un impegno a casa, se no qui andrà a finire che vado a vivere in garage. Io vi ringrazio e verrò e tornerò più che volentieri in sta cosa qui, e ne parlerò anche con chi ho vicino per
posso
fargli capire.
Posso fare una domanda veloce?
Basta che non mi gridi, però.
No, l'ho gridato prima, no? Allora,
ma da donna capisco, guarda. Però, cioè,
è una mia domanda personale, no? Perché siccome io mi occupo, cioè chi mi segue sa di cosa ne scrivo, di truffe sanitarie e tutto quanto, la mia domanda è, ma lei, Stefano, crede in esistenza di questo virus o lo nega?
No, secondo me questa è un'influenza un po' più forte. Ma non vedo questa pandemia, ecco, questo posso dirtelo. Secondo me è uno dei tanti virus che ci sono stati.
Perfetto. Posso dire la mia e poi chiudiamo, perfetto, che magari ti saluto, salutiamo Stefano.
Però ricordiamoci che comunque sono morte delle persone e rispetto verso queste persone non dovrà mai mancare. Esatto. Anche se abbiamo delle idee diverse.
Sono state assassinate.
No, ma quello non lo nega nessuno, perché io arrivando da Nembro, cioè figurati, cioè non lo posso negare, perché morti ci sono stati. Il problema è che bisogna raccontare la verità, perché sono morti. Nessuno nega la morte, ma per il perché bisogna farlo sapere a tutti. Infatti io di questo...
Assolutamente, assolutamente, è un nostro dovere, no? Però rispettando sempre anche le idee altrui.
Okay,
che possono essere anche diverse.
Certo.
Assolutamente. Grazie Stefano.
Certo.
Grazie a voi di tutto.
Stai attento,
ciao, ragazzi,
che i media non ti annidino e non ti attacchino alla figura di Salvini, perché sembrerebbe che ricordi molto il prendere la fascia della pancia delle persone e che ti usassero, io te lo do come consiglio mio personale, che ti usassero come persona che parla alla pancia dei delusi della Lega, che adesso sono delusi dal vaccino, sono delusi da tutto, e usassero la tua figura in questa maniera qua. Tutto lì, Stefano.
Guarda, questa cosa è impossibile che succeda, sai perché? Benissimo. Perché alla fine io non vado a parlare di cose, io dico il mio pensiero. Certo. Non vado a dire le cose che le persone vogliono farsi sentire dire, come sta facendo anche il Vescovo.
No, ti dico perché fatalità, Salvini quando iniziò la carriera ebbe una telefonata in diretta in una televisione con me, dandomi anche ragione, poi fu lanciato come Salvini. Vorrei mai essere io da apripista per nuovi eventi politici futuri. Va bene, dai, ti saluto Stefano, ti ringrazio e quando vuoi sei ospite alla Fusione in ogni momento, non c'è problema.
Ciao a tutti, grazie a voi. Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.
Ok, siamo rimasti in tre, quindi tre porcellini, che ne dite? Che ne dite se vi faccio vedere una foto bellissima? Quindi, una foto. Dai, facciamola vedere.
Sì,
faccio vedere una foto che secondo me è molto, diciamo, ma come dire, mi dà, eccola lì, sì, mi dà un attimino, sì, sì, vai tranquilla, no, non ti preoccupare, non ci sono problemi, cioè, perché io la vedete? Riuscite a vederla?
Sì, si vede.
Si vede? Non vi ricorda niente? A me sembra che manchi solo il pubblico, che dite? Tutto lì, torniamo indietro. Là, che
vabbè. Personalmente io ho smesso di parlare di certa gente proprio perché è proprio dentro, proprio immersa nel sistema, per cui lungi dal dare energia ancora a queste persone,
no, di qualsiasi no, infatti, la mia... era una battutina,
una
sai
battuta
perché...
conclusiva,
Marco, perché siamo di vecchio stampo, allora mettiamo le cose in chiaro di modo che se un domani viene fuori qualcosa, qua l'hai detta, bello,
certo, l'hai detta. Hai anticipato i tempi, dici magari prevenire è meglio che curare, no, ma ti sei spiegato benissimo, Enrico,
parole sante, prevenire è meglio che curare.
Bene, io anche io vi lascio, ragazzi. Buona giornata, ci riaggiorniamo sempre sulla Fusione in diretta. E quello che è importante è che abbiamo comunque sia avuto almeno un testimone aperto al confronto, come Stefano Puzzer. Insomma, tanto per chiarire, quanti magari alla semplice domanda chi fosse Stefano Puzzer già avevano alzato subito l'antenna e avevano paura che fosse un mostro, quindi fosse stato dipinto come mostro, in realtà non lo è. Ecco, avete avuto insomma prova che ha buona volontà, disponibilità. È chiaro che è sottoposto, come tutti i personaggi che godono di visibilità, insidiato, corteggiato, trovare quello che ti vuole mettere il cappello sopra per, no, diciamo, assorbire del consenso. Lui ha palesemente dimostrato che non è l'ultimo arrivato, nel senso che conoscenza sa riconoscere le persone, per cui questo è un dato, devo dire, straordinario. Magari a trovarne di persone che hanno, diciamo, sono in qualche modo scaltri, cioè conoscitori anche delle insidie che ci sono, e nello stesso tempo incarnare dei valori umani. Quindi benvenuto nell'apertura alla fusione. Questo sì, posso dire, insomma.
Infatti, anche a me è sembrata una persona pulita, generalmente normale. È normale che poi, quando prendi un po' di visibilità e magari riesci a dare anche quel po' di fastidio, sappiamo come sono, sappiamo come inventano le storie, sappiamo come trattano le persone. Io sono andato a vedermi un attimino sia il Trattato di Parigi, sia l'allegato numero 8 di cui parlava. Sono andato a vedermi lo sciopero, le date dello sciopero, 26 agosto 2015. Poco prima in Gazzetta Ufficiale usciva, firmato da Mattarella, Presidente del Consiglio Renzi, guarda sigilli Orlando, e il Trattato Mediterraneo per gli eserciti che potevano andare avanti e indietro. E cercavo di vedere un attimo se c'erano collegamenti, sembrerebbe di no. L'unica cosa che sia sembrata buona per quello sciopero del 2015 è il fatto che è andato a favore del porto di Koper in Slovenia, tutto lì, niente di più, per cui non ho trovato grosse cose, sinceramente, perché nelle mie ricerche che sto facendo. E ho visto che ha parlato della Slovenia anche a Vienna, quando è andato a raggruppare le varie forze cercando di fare un corpo unico. Tutto lì, io non ho trovato altro, fino adesso non ho trovato altro niente, per cui capisco anche la difficoltà di essere un po' personaggio con i media che abbiamo oggi. È tutto il contrario di tutto, Marco, lo sappiamo benissimo poi noi. Vabbè, allora, Marco, devi andare, tu ti salutiamo.
Devo andare, vi saluto e ci vediamo prossimamente sempre sulla pagina. Grazie ancora.
Ciao bello, ciao Marco.
Ciao Marco. Okay,
rimaniamo io e te, Cristina, a fare due chiacchiere, perché così almeno... Dimmi tutto, tu cosa ne pensi? Come ti è sembrato?
Allora, io ho mancato un parte di suo discorso perché avevo problemi di connessione, purtroppo poi guardo la diretta e i pezzi mancanti. Allora, sì, è plausibile che comunque lui è venuto contro, diciamo, ha parlato, è stato un gesto secondo me onesto, un gesto bello, no? Quindi, perché una persona attaccata, sì, perché magari stesse io, cioè io ovviamente sono piena di sospetti, ma non lo conosco, però cioè io posso ragionare da quello che vedo io, no?
E è normale. È
faccio
normale
un quadro di una persona. Cioè, per me, se veramente lui ha così come si è spiegato, come dice, è pulito, cioè a me farebbe solo gran piacere, perché tutti noi vogliamo vedere personaggi che hanno un'idea e però vogliono portare queste idee, raggiungere obiettivi, giusto? Cioè ben venga. Io l'unica cosa che non ho capito fino adesso è cioè che obiettivi hanno raggiunto, perché se sono partiti con questa protesta contro Green Pass, no? Green Pass sta diventando la legge, quindi non si è mosso assolutamente nulla. Quello che
lui rappresentava,
cioè, che progetti hanno, cioè cosa pensano di fare?
Lui rappresentava una forza sindacale interna, il CLTP, che è praticamente Coordinamento Lavoratori Portuali Trieste, che era la forza maggioritaria sindacale interna, ma è un sindacato a sé, non è un sindacato che faceva parte dei nazionali. Si è dimesso per prendere e creare un corpo unico, da quello che dice praticamente, e creare un corpo unico cercando di riunire i vari porti e cercare di riunire, non dico un movimento politico, dice giustamente, dice di no, ma cercare di raggruppare un pochettino tutte le forze per cercare di fare breccia, visto che siamo totalmente ignorati dalle istituzioni. Lui cosa ha fatto? Giustamente è andato a Ginevra, all'ONU, proprio per far vedere che l'ONU è una scatola vuota, quando lo sapevamo già. Però prima di tutto, sai, dice San Tommaso, finché non ci sbatto il naso, non tocco col naso, non posso crederci. È andato a Vienna a fare la stessa cosa, bene o male, e lui, da quello che sta facendo, sta creando, non dico un movimento, ma un raggruppamento, diciamo, di leader e di forze, per avere molta più forza nel poter fare un qualcosa un domani. Più o meno le cose stanno così. Poi dopo, ripeto, viene ribattuto in tante televisioni, viene ribattuto in tanti giornali, probabilmente perché magari dà fastidio. E lì è la sottile differenza da capire nel tempo, da capire quanto è supportato dalle televisioni per un fatto negativo verso l'elite, o quanto sia supportato dalle televisioni in quanto possa crescere come personaggio e diventare un gatekeeper. Alzo le mani, perché io devo stare ai fatti. I fatti di oggi mi dicono che mi sembra una persona pulita, onesta e tranquilla. I fatti di oggi. Il tempo poi dirà il resto. Sai già bene, come sono fatto io, almeno quel poco che conosci di me, che le mie ricerche non si fermano, perché io non mi fermo mai, proprio perché voglio andare a fondo delle cose. Perché
e meno male!
Oggi, è facile prendere la bastonata dalla persona che non ti aspetti. Cristina, io pure devo andare, se vuoi continuarla tu.
Anch'io! No.
Benvenuta sempre in diretta. Dai, io ti saluto, ti mando un grande abbraccio e un abbraccione a tutti quanti, signori. Facciamo una smorfia nel caso.
Grazie a voi che...
Una smorfia per la Mediaset, che nel caso magari ci riprenda. Ok. Signori, ciao a tutti.
Va bene. Ragazzi, vi ringrazio per l'ennesima volta. Sì, ringrazio la vostra pagina per le vostre dirette, che siete preziose, veramente. Grazie mille.
Tranquilla, quando vuoi, puoi entrare, non ci sono problemi, come tutti quanti. Ciao signori, ciao a tutti. Ciao.
Va bene. Ciao.